bentornate e bentornati in questo spazio che vuole prendersi il tempo per parlare e per ascoltare, in questo spazio che vuole essere rivoluzionario. Allora, ogni settimana prendiamo spunto dall'attualità, prendiamo spunto da pensieri, da frasi lette, da cose che accadono una volta all'anno, ogni anno, come quello di oggi. Se ne parla già da questa mattina in diverse trasmissioni di Rete 1, avete sentito parlare di scuola e allora non ho resistito. Anche noi questa sera parleremo di scuola, ma vogliamo spostare lo sguardo dalla scuola come luogo di istruzione alla scuola come spazio umano, luogo di ricordi, emozioni, appartenenza, ma anche a volte purtroppo di esclusione, di amicizie, di trasformazioni. Insomma, la scuola come luogo di rivoluzioni dentro e fuori di noi. Qual è il primo ricordo che vi viene in mente se vi chiedo che cosa vi ha lasciato la scuola oltre allo studio? Quindi, Aristide, che sei il nostro giovane di riferimento a lunedì notte, se ti dico scuola, qual è la prima immagine che ti viene in mente? Buonasera, bentornato.
Buonasera a tutti gli ascoltatori da casa. E anche buonasera a te, Carla.
Grazie. Quindi, se ti dico scuola?
Ma se mi dici scuola, un mix fra divertimento, ma anche stress, ansia. Sia cose molto belle che cose molto brutte.
È vero.
Cioè, molto brutte, molto stressanti, ecco.
Mm-hmm. Tappe difficili della vita.
Sì. Poi va a momenti, cioè, durante l'anno c'hai alti, bassi, tranquillità, tensione, tanto, poco, va sempre un po' a periodo, però sì, ma in realtà poi dopo quando finisce ti ricordi solo delle cose belle, quindi
questo
penso
capita.
Che passeranno i ricordi dello stress, degli esami e così, e rimarranno solo qui delle amicizie.
Allora, è vero che tu hai appena concluso un percorso importante, quindi che cosa provi quando ti guardi indietro?
Ma soddisfazione per essere riuscito a ottenere la maturità e anche un po' di malinconia perché ripensi ai bei momenti in classe con gli amici, il divertimento, le risate, quindi sia un po' di malinconia ma soprattutto soddisfazione.
Mm-hmm. Ma c'è un momento scolastico, pensi, che porterai sempre con te, ripensando quindi alle elementari, alle medie, piuttosto che alla scuola di commercio?
Ma te ne dico due. Allora, uno che è molto diseducativo.
No.
Posso dirlo, ma però mi ha forgiato.
Mm-hmm.
Allora, una volta ho preso un 1 a un esame perché avevo copiato in seconda commercio e quindi in quel momento pensavo di essere finito, no? Ho detto, adesso sono proprio, ho toccato il fondo, ma che persona sono, come farò a risalire? Invece da quell'uno lì mi ricordo che mi sono messo a testa bassa, ho trovato il mio metodo di studio, ho capito che dovevo cambiare qualcosa e da quel giorno lì, con una batosta del genere, invece sono riuscito a rialzarmi, a ottenere la sufficienza, a passare l'anno nonostante quel brutto episodio e soprattutto ho capito che nella vita scorciatoie ce ne sono ben poche, quindi se vuoi una cosa te la devi meritare. Poi ovviamente sarebbe stato più facile se non avessi copiato e non avessi preso uno, però magari senza quell'episodio non sarei riuscito poi a trovare tutta la volontà, la voglia di studiare, il fatto di godersi anche di più quando ottieni qualcosa che ti sei costruito, che ti sei guadagnato, quindi quell'episodio lì me lo ricorderò sempre. E un altro invece, ma sicuramente le passeggiate scolastiche o le barra le gite, quelle tutte, perché ti diverti un sacco, fai amicizia oppure sei già amico, quindi ti diverti ancora di più, stai in camera assieme, risate, quindi sia le feste che purtroppo quel bello barra brutto episodio.
Ok, bene, quindi forse però è lì con quel brutto episodio che hai capito che stavi diventando grande?
Allora, forse diventando grande no, però che stavo diventando uno studente serio, comunque che mi ero approcciato alla scuola più seria che magari le elementari barra le medie, che comunque sono difficili, però che stavo entrando in un percorso in cui dicevo ok, adesso meglio se mi metto sotto e inizio a impegnarmi davvero, e quindi quel momento lì sì, mi ha fatto crescere come studente. Poi forse, cioè, come uomo non ancora.
Non ancora,
è una tappa.
Hai 21 anni, ci sta tutto. Ma esatto. Parliamo della scuola come luogo di incontri. C'è una persona, sapresti dirmi chi è la persona più importante che hai incontrato a scuola?
Ma non solo una, ho incontrato tanti amici che ancora oggi sono con me, con cui faccio le grigliate alla sera, che conosco da magari la prima liceo e che sono ancora miei amici nonostante abbia cambiato scuola, nonostante io magari abbia fatto un anno da una parte e loro dall'altro. Quindi sì, penso alcuni miei amici che ho incontrato il primo anno di liceo, ma anche degli amici che poi ritrovi, perché magari sei tanto amico di qualcuno all'asilo, alle elementari, poi
ti perdi un po',
fai un percorso diverso alle superiori, ma magari dopo, tanti anni dopo, ti rincontri ed è come se non fosse passato niente, quindi riscopri vecchie amicizie, quindi sì, direi un po' queste due.
Perché tu hai iniziato al liceo, però hai finito alla scuola di commercio, cos'è successo
esatto.
Nel mezzo?
Ma il liceo, non, a parte che non mi avesse affascinato più di tanto, quindi non mi sembrava l'ambiente adatto per me. Forse non ero ancora pronto, magari, probabilmente se avessi rifatto l'anno al liceo comunque sarei riuscito ad arrivare alla maturità. Però in realtà, come posso spiegare, anche avendo cambiato aria così mi ha dato in quel momento lì una scossa,
comunque
dire ok, mo hai un'altra chance, ricominci da zero dopo la bocciatura, ma cambi aria, cambi professori che magari non ti erano piaciuti tantissimo, spero che non mi stia ascoltando nessuno.
Beh, ma forse
cambi aria, cambi compagni, cambi, dici ok, ricomincio da zero, resetti la testa, quindi anche un po' per cambiare e metterti in una nuova posizione in cui effettivamente poi mi sono trovato meglio. Inoltre a quello ho avuto la fortuna che giocando a calcio potessi fare l'orario sportivo e quindi anche quello ha influito un po'.
Però diciamo che la bocciatura non l'hai vissuta come un fallimento.
Allora, in realtà, alla fine, cioè, si può dire ok, ho perso un anno, fa niente se ho perso un anno, però lì su lì quando ormai si fa sul, se lo scopri dal telefono, quando accendi il telefono vedi decisione finale bocciato, cioè comunque ti senti male, perché va bene dire ok, non fa niente, non è successo nulla, però in realtà comunque tu hai fallito, quindi la bocciatura sì, ok, la prima volta, il primo anno, poi le statistiche, il 50% sì, tu dici vabbè, comunque anche gli altri, però alla fine hai bocciato tu insieme ad altri, ok, ma non è che gli altri vivono con te, quindi comunque è un fallimento, ma
ci si rialza,
appunto, come ho detto, esatto, devi trovare a parte la tua dimensione giusta, perché nel mio caso ho capito che il liceo non faceva per me, che fosse la scuola a Bellinzona cantonale di commercio era più il mio percorso, quindi può servirti a quello, però pur sempre un fallimento da cui tu devi dire ok, adesso mi sveglio un attimo e
mi ripiglio
e mi ripiglio.
Sì, esatto. Senti, ma tu ti sei sempre sentito parte del gruppo o ci sono stati anche dei momenti in cui a scuola ti sei sentito escluso?
Ma escluso mai, però magari c'è stato un anno in cui eravamo in 2/3-4 che non eravamo così magari una classe unita, perché sai, magari al tuo primo anno la tua classe si sfascia appunto per tutte le statistiche, ti ritrovi in una classe che era già formata con già i gruppi, con già le loro amicizie, quindi è difficile anche farsi dentro, ma allo stesso tempo devi anche avere voglia a te di farti dentro. Io ammetto che probabilmente sono stato, non dico scortese, ma non avevo voglia di farmi dentro, quindi eravamo un po' esclusi, sì, però comunque non escluso nel senso da solo, che nessuno mi parla così, mai, per fortuna. Però purtroppo so che capita e non è bello da vedere.
No.
Quindi però comunque in un percorso di 4 anni qualcuno si incontra sempre, che sia di un'altra classe, che sia di un altro corso più grande, o qualcuno in 4 anni si riesce sempre a incontrare, quindi non è che uno fa 4 anni parlando solo e solamente
isolato,
con se stesso, mangiando da solo. Per fortuna la scuola, sì, è vero, magari in classe ti escludono, però nelle altre classi c'hai 3-4 amici, e quindi è un'altra cosa.
Ma cosa significa per te sentirsi accolti in una scuola? Sono solo gli amici.
I professori dimostrano che ci tengono a te, che quando prendi brutti voti, no? Mm-hmm. Ti dicono: io so che tu puoi far meglio di così, o che se veramente loro ti dicono: se avete bisogno, mandatemi una mail, vi rispondo, oppure incontriamoci, vi aiuto, loro lo fanno davvero. Secondo me è sentirsi accolti, cioè qualcuno
che
dà
ti
la parola e poi la mantiene. Sì.
E che ti ascolta veramente. Ancora una volta, l'uno di notte arriva la parola ascolto. Allora, tu non hai fatto solo la scuola dell'obbligo, nel tuo caso ci sono altre due scuole, l'hai detto tu, lo sport, ma c'è anche la musica. Iniziamo da qui. L'incontro con il tuo primo maestro di batteria, in una parola?
Paura, forse. ero tanto piccolo, quindi non è che mi ricordo, forse magari neanche... Però da quello che mi hanno raccontato i miei genitori, o comunque il mio maestro,
era molto severo.
Esatto, penso che io abbia provato un po' di paura, timore. Cosa mi insegna la musica? Ma in realtà più che cosa mi insegna, che cosa mi dà. Cioè, mm-hmm. alla fine, dopo tanti anni in quei suoni, è vero, sì, impari sempre qualcosa di nuovo, però sono sempre delle piccole cose che aggiungi al tuo bagaglio. Ai primi anni veramente ti insegnano le cose basilari, ed è lì che tu dici: ok, la musica mi sta insegnando tanto, mi sta insegnando il tempo, il ritmo, la passione, la voglia e tutte queste cose. Invece adesso mi dà solamente felicità, gioia e tutto il resto.
E soddisfazione.
Per fortuna non
certo.
mi arrabbio più, e il mio maestro non mi urla addosso come fa Fletcher.
No, come fa Fletcher, no. Senti, no. Ma invece cosa hai imparato dalla scuola dello sport? Calcio, né?
Tante cose, cioè sia belle che molto brutte, tante delusioni ma anche tantissime gioie, sia nelle sconfitte che nelle vittorie di squadra e personali. Purtroppo perdere delle finali è sempre brutto, sei lì col gruppo, magari dici: torni a casa, non dormi, dici: avrei potuto fare questo, avrei potuto fare quest'altro, ma tutto perché ci tieni. E poi però da una sconfitta come quella ti può insegnare a, metti che avrai un'altra occasione nella tua vita di vincere un trofeo come una coppa, dirai: ok, mi ricordo quei momenti lì, so con che mentalità devo entrare in campo. A livello personale, sia giocare tanto, giocare bene, sentirsi protagonisti, ti insegna a mantenere il livello alto, a voler continuare sulla tua strada, su migliorare sempre di più, che invece essendo ai margini, non ai margini, però non essendo parte centrale di un progetto, ti insegna a rivalutare te stesso, ma a riuscire a tenere la testa alta, perché è molto più facile quando si gioca sempre, si gioca tanto, che quando si gioca poco e magari pensi di meritare di più.
Ma ci sono stati dei momenti difficili in cui hai pensato di mollare?
Sì, tantissime volte, ma poi duravano una sera del dopo partita, perché sei arrabbiato e dici: no, io adesso smetto, non gioco più in questa squadra, smetto di giocare, faccio palestra, vado a giocare a tennis. È successo tante volte, però mai più di una sera, ecco.
Mm-hmm. Tra l'altro, a proposito di musica,
invece diventa un pensiero che tu inizi la settimana, perché fortunatamente nella mia testa io pensavo sempre che ogni settimana dicevo: ok, se mi alleno bene questa settimana ce la posso fare, e ogni settimana ricominciavo un po' da zero / con questa mentalità. Però ovvio che se non ce l'hai, oppure dopo un po' veramente ti stanchi e dici: ok, basta, cioè io mi impegno tantissimo e comunque non vengo notato, dopo lì è ovvio che dici: ok, voglio smettere, non ce la faccio più, basta. Però è giusto anche quello, perché lo sport dovrebbe darti felicità, gioia, non dovrebbe assolutamente farti passare certi momenti. Quindi...
Però è sacrificio anche, quindi si passa anche da lì, immagino.
Sì, è sacrificio, ma anche educazione, perché devi imparare a comportarti. È difficile mantenere il rispetto, la buona parola, il sorriso quando tutti giocano e tu e i tuoi compagni sei in panchina.
Certo.
Lì è difficile, però
certo.
Anche lì ti insegna, ok, un allenatore oggi non mi ha fatto giocare, io a fine partita vado lì, gli do la mano e gli dico buon weekend, buona serata, ci vediamo lunedì. Quindi non... Ma ti insegna anche questo.
Ti insegna a crescere, infatti, è un
esatto,
campo di crescita anche
persona,
quello.
Come persona.
Tra l'altro, a proposito di musica, un'ascoltatrice che è molto è un'esperta di musica, devo dire la verità, ci consiglia spesso degli ottimi brani musicali, ha mandato allo 076 321 1113 la sua pagella e dice: c'è una nota della quale sono particolarmente orgogliosa, nel resto stendiamo un velo pietoso, dice lei, ma era in educazione musicale, aveva 6. Come te, immagino.
Io non mi ricordo, in realtà quel flauto me la cavavo benissimo.
Sono due strumenti diversi, hai ragione. Però
esatto,
è vero che
non
lei...
ero male, ma...
Lei è molto orgogliosa di questa nota musicale e ne siamo orgogliosi anche noi. Senti,
sì,
assolutamente. Tu stai per iniziare l'università. Hai già iniziato gli allenamenti, però,
Sì.
Ecco, ok, quello sì, il calcio prima di tutto, va bene. Stai per iniziare l'università, cosa pensi di portare con te degli altri anni scolastici?
Ma come ho raccontato l'episodio di prima, sicuramente quello, cioè il fatto di doversi meritare le cose, doversi impegnare, poi ti fa anche un po' paura l'università, quindi diciamo che ti metti sotto già da solo, poi ti dici ok, adesso sono grande, devo iniziare veramente a impegnarmi e... chi lo sa. Quindi questo me lo porterò di sicuro, quindi episodi che mi hanno imparato a mettere la testa sotto, a impegnarmi, e anche volte in cui magari arrivavo a una verifica, la dovevo studiare tutta la sera prima e mi dicevo ma che bigul potevi studiare 3 giorni fa, iniziare 3 giorni fa. Quindi,
okay. Quindi questi te li porti con
esatto,
te, questi insegnamenti?
Questi tipo di situazioni brutte in cui mi sono trovato, mi dico che non voglio più trovarmici, quindi dovrò impegnarmi in un altro modo, / fare così.
Certo. Ci stanno arrivando tra l'altro le fotografie di bimbe che vanno a scuola, che oggi hanno iniziato il loro primo giorno di scuola di quest'anno. Ce n'è una che ha iniziato le elementari, quindi in prima elementare è un grande momento, e invece un'altra che è una media all'asilo. E poi c'è chi ha iniziato il primo giorno del primo anno delle scuole medie. Insomma, se tu dovessi dare un consiglio a un ragazzo o una ragazza che oggi entra appunto al primo anno delle superiori, della scuola più avanti, cosa gli diresti? Che consiglio gli daresti?
Che avere paura all'inizio fa bene e che questa paura deve trasformarsi in premura, quindi non lasciare le cose all'ultimo, non speculare niente, perché prima o poi arriverà il conto, sia per chi specula che per chi non si organizza, quindi di iniziare al più presto a sapersi organizzare, farsi aiutare soprattutto anche sia dagli insegnanti ma dai docenti di sostegno, che sono super utili in queste cose, a trovare il proprio, non dico metodo di studio in generale, metodo di vivere la scuola, soprattutto alle superiori. Poi alle medie è un altro discorso, quello è anche un po' il momento in cui si cresce. E lì consiglierei di più di divertirsi, di trovarsi degli amici, ma anche lì
di studiare,
trattare la scuola, perché le medie sono il passaggio più fondamentale di tutti, purtroppo.
Tra l'altro hai parlato
anche
di paura, che è giusto da riconoscere, e lunedì prossimo parleremo proprio della paura, della paura che si trasforma in forza, quindi già la tua frase ci dice, ci fa capire, quindi è giusto, è vero, ci sta a avere paura, ma domanda finale, se questa sera potessi rientrare nella tua scuola quando è vuota, percorrere i corridoi in silenzio, tranquillo proprio, e incontri il ragazzo nelle scuole, scegli tu, o le scuole medie o la scuola del commercio, scegli tu, immaginati in un corridoio e potessi rincontrare il te che eri il primo giorno, cosa gli diresti? Guarda che ce l'hai fatta, andrai all'università.
No, perché sapevo che ce l'avrei fatta comunque. Però in realtà non cambierei niente, gli direi solamente, non gli direi tipo cambia questo, inizia prima a fare questo, perché tutte le volte in cui mi sono trovato in una situazione in cui, non dico che ero in bilico, però ho dovuto cambiare una parte di me stesso, mi ha aiutato poi. Quindi gli direi di fare lo stesso percorso, gli augurerei soltanto di divertirsi anche la metà di quello che mi sono divertito io, se qualcosa dovesse cambiare nel futuro. Ma gli direi anche che avere paura è normale, essere preoccupati è normale, avere lo stress della scuola è normalissimo, avere un apprezzamento barra un odio per un professore è normalissimo, che poi passa tutto in realtà. E questo, quindi, di non dico di non avere paura di avere paura, però, perché non volevo fare un gioco di parole, ma non trovo un modo migliore per spiegarlo.
Però fiducia, sì, fiducia,
esatto.
E crederci. Bene,
esatto,
grazie mille. Allora,
sempre, perché non è mai finita. Come
certo.
In una partita di calcio,
no.
Al 90° si può sempre fare gol, come all'ultimo test dell'anno.
Ehi, non va bene così, bisogna iniziare dall'inizio.
Si può sempre recuperare qualcosa.
Allora, in bocca al lupo per i tuoi studi.
Grazie.
In bocca al lupo per l'università, e ci permetteremo di disturbarti ancora a lunedì notte. Sei il nostro giovane rivoluzionario.
A meno che non devo studiare.
Va bene, ci metteremo d'accordo. Tu ci dirai quando possiamo disturbarti.
Va bene.
Okay. Grazie mille, grazie per essere stato ancora una volta lunedì notte.
Grazie a voi.
Un abbraccio e buonanotte.
Buonanotte.
Ciao.
Ciao.
Voi avete quel maestro, quel professore spettacolare che vi ha in qualche modo cambiato la vita? E Previn mi scrive: di gran lunga il maestro Codoni, i suoi metodi tradizionali legati al territorio, quella voglia di farci conoscere il mondo toccandolo, seguito a ruota dal maestro Poretti, entusiasta, pratico e anche lui entusiasta di mostrarci il mondo. Quindi ci sono questi professori, questi docenti che di fatto vi cambiano, ci hanno cambiato un po' la vita. L'abbiamo detto, la scuola è uno dei pochi luoghi che attraversiamo tutti, ma che ognuno vive in modo diverso. Per alcuni è stata una porta che si apriva ogni mattina sul mondo, per altri una sfida, per altri ancora un rifugio. Prima di essere un luogo di apprendimento tout court, forse la scuola è stata il luogo dove abbiamo imparato a stare con gli altri e a diventare noi stessi, e passando anche attraverso i nostri professori. E quindi non poteva mancare questa sera un docente, ma un docente un po' speciale, un docente che è anche maestro di musica, però è anche studente, ma è soprattutto una persona, Elio?
Felice.
Felice. Soprattutto una persona felice. Bentornato lunedì notte, Elio.
Grazie Carla, buonasera a te, buonasera a tutte e tutti. Sì, con grande piacere che mi prendi questo giorno, che è abbastanza tosto come primo giorno di scuola, ma anche come prima prova della civica di Bellinzona. Difatti arrivo adesso dalla nostra prima prova, che poi è in vista già di Perbacco, che è la festa del vino e dell'uva.
Ci sarà a Bellinzona. Quindi sei un docente che è costantemente studente.
Sì, sempre. Sì, forse di più, perché man mano che il tempo passa, effettivamente l'infinito prende un'altra dimensione, ecco.
E questo è importante. Allora, tu sei docente di? Insegnante di?
Io sono insegnante di conoscenze professionali presso il Centro Professionale Tecnico di Bellinzona, che è la SPAI e la Scuola d'Arti e Mestieri e la Scuola Specializzata Superiore di Tecnica. Sono tre scuole nello stesso istituto, che praticamente sono frequentate da degli apprendisti. Ed è la strada che sceglie chi appunto vuole già cominciare a lavorare dopo la scuola dell'obbligo, vuole entrare nella pratica. Io stesso sono stato apprendista in quell'ambito, poi dopo mi sono perfezionato, sono diventato ingegnere. Alla fine un grande maestro che avevo avuto proprio in quella scuola, dopo i suoi 30 anni di attività e alla soglia della pensione, mi ha ricontattato dicendomi: ma guarda, ti vedevo bene in questo ruolo, e cosa ne dici? E questo è stato un grande bivio per la mia vita, perché di fatti dopo la ingegneria ero poi andato al conservatorio, per cui stavo un po' andando completamente in un'altra direzione, ma la prospettiva di essere docente era comunque la cosa che mi interessava di più, che non neanche la materia.
Ah, vedi?
Lo devo dirlo.
Il maestro di conoscenze professionali a quanto pare è molto importante, perché infatti anche Ore ci scrive, Ore credo pasticcera, confettiera, lei dice che ho avuto un grande maestro, che ho avuto è stato proprio quello di conoscenze professionali e anche quello di cultura generale, aveva una particolare simpatia per il docente di cultura generale. Quindi i maestri di conoscenze professionali sono importanti, perché ti fanno appassionare alla professione che poi scegli di esercitare nella tua vita, no? Quindi è un ruolo mica tanto da poco, eh.
No, è un ruolo molto importante, perché poi si ha a che fare con delle persone appunto del posto obbligo, che possono avere giustamente i loro momenti e le loro fasi di orientamento e di disorientamento, per cui un accompagnamento corretto lì può in ogni caso far guadagnare tempo nella vita, no? Io penso sempre anche a questa lavagna nera che abbiamo adesso, è pieno di schermi che prima di tutto quando li accendi fanno una luce bianca, ma in realtà la lavagna nera che abbiamo visto tutti quando eravamo alle scuole è veramente quel buio che poi può illuminarsi quando cominci col gesso a dare una spiegazione, a tracciare qualcosa che ha un significato, no? E che lentamente prende sempre più forma proprio come conoscenza. E poi quello è il percorso più bello. Poi alla fine cosa si impara è uguale, secondo me è veramente il percorso che e la qualità del percorso, cioè proprio il vissuto, il modo di viverlo, ecco, questo modo di vivere il percorso che si fa a scuola. Questo chiaramente cambia molto dai vari ordini scolastici, quando si è a scuola dell'infanzia o alla scuola elementare, è tutta un'altra,
certo,
un altro probabilmente approccio, ma resta questo midollo proprio della scuola, di essere scolari. Mm-hmm. Secondo me questa cosa qua... Fantastico.
Tu tra l'altro mi dicevi che ti sei circondato da oggetti per raccontarci un po' il tuo percorso, ma allora partiamo dall'inizio. Che tipo di scolaro eri? No, che contrassegno avevi all'asilo?
Non l'avevo, perché io, al contrario dei miei fratelli, che poi ci siamo trasferiti a Giubiasco, lì c'erano i contrassegni, a Lumino dove ho fatto io l'asilo non c'era. Addirittura c'era il grembiule che ci si allacciava dietro, per cui uno in fila indiana ci si allacciava il grembiule, dunque io non ho mai avuto il contrassegno, però ho dei ricordi fantastici dell'asilo, tra l'altro con una maestra che ci ha lasciati da pochissimo, ma che è campata fino a quasi 100 anni. Perché era molto attento, aveva un fratello per esempio che era elettricista, qualcosa così, lei aveva capito che mi piacevano queste cose, già all'asilo mi portava delle cose da smontare, veramente ho dei ricordi fantastici, c'era questo semaforo da far funzionare, intanto che gli altri andavano in triciclo e addirittura aveva tolto la batteria per farmi smettere di manovrare questo semaforo, no? E io sono andato a casa e ho preso un'altra batteria, un'altra pila, l'ho messa in tasca, avevo in tasca chissà cosa, dei fermagli così, insomma al tempo di tornare all'asilo era già uscito tutto l'acido, cose così, insomma.
Mamma mia.
Per cui sono veramente dei bei momenti in cui si è veramente stimolati correttamente a ingegnarsi, ecco, l'idea di ingegnarsi, di capire le cose.
Ma tu che scolaro eri, quindi?
Ero uno scolaro curioso ma anche tranquillo, quello penso che i miei compagni potrebbero comunque dirlo, tranquillo così. Una cosa interessante, perché poi non si parlava né di bullismo né niente per tanto tempo, se per fortuna adesso se ne parla. A un certo punto noi appunto durante la mia prima elementare abbiamo traslocato e siamo venuti a Giubiasco. E ho cominciato a viverla diversamente anche la scuola, si capiva che era tutto un po' sfasato nei tempi, per esempio lassù non c'era ancora la penna, qui era già stata data la penna, tutte queste cose qua, no? E mi è parso che anche quei dispetti che purtroppo ricevevo nella prima fase dei primi mesi di scuola elementare si sono messi a posto, non ho mai capito se perché ho ingranato io o perché ho cambiato scuola, ecco. Non ho mai capito, però poi è sempre stato molto sereno e penso che adagio c'è stata anche una specie di costruzione di autorevolezza nel riuscire insomma a essere attenti, a interagire bene con gli altri, a essere curiosi con la maestra, con le maestre, insomma, quando ho avuto tanti. Devo dire che un brutto ricordo che ho della scuola elementare è la lezione di canto, ma questo
davvero?
Perché Sì, perché se non eri già subito, e questa cosa è molto brutta, perché se non eri già subito incline alla musica, allora dovevi fare altro, no? Mm-hmm. Ed era un atteggiamento, secondo me, sbagliato, che poi ho ripreso anche nel mio atteggiamento, cioè non esiste che io qualcuno cambia mestiere, ecco.
No, infatti.
Perché il rispetto di tutti e l'interesse di tutti poi diventa, come per esempio nel mio caso, comunque la musica è diventata una componente importantissima della vita e peccato aver cominciato così, no? Ecco.
Certo, ma quindi tu, come noi ce lo stiamo dicendo questa sera, tu hai avuto un tuo particolare, personale, scusami, John Keating, un tuo capitano o mio capitano? O una professoressa,
Ma sì, ho avuto dei maestri già all'elementare che sono stati veramente molto propositivi, dunque ci hanno trascinato in cose come scrivere un giornalino, la scuola montana. Già in terza elementare siamo andati a scuola montana con l'accordo, appunto coinvolgendo questa maestra, coinvolgendo tutti i genitori in un consenso che era tutt'altro che scontato, no? E anche lì poi da quelle scuole montane, per esempio in terza, in quarta, in quinta, ho dei ricordi molto belli, non tanto scolastici, ma di interazione con le compagne e con i compagni. Mm-hmm. Per esempio ancora in giro una letterina che uno mi ha scritto, perché insomma avevo trafficato una radio, una radio a transistor come giravano, e questa radio miracolosamente riceveva la televisione, non che si vedesse, ma si poteva sentire, no? la TSI, e chiaramente era il successo della mia cerchia, no? Perché io avevo sta radio ed era la cosa più importante da avere a quella scuola montana, proprio la letterina dove il mio compagno mi dice: senti, io corro su e prendo la camera per noi, ma tu porta la radio, no? E proprio questa cosa di sentirsi così anche necessari, importanti,
particolarmente
è una risorsa, no? Sì. E questa penso che è un'esperienza che auguro a ogni, adesso è un esempio, no? Ma che auguro veramente a ogni allievo di ogni istituto, chiaramente, perché se no diventa un po' un girare a vuoto. E
io invece ho sofferto un po', le scuole montane delle elementari soprattutto.
Davvero?
Ho sofferto un po', sì, non ero mai molto felice di andarci, di allontanarmi da casa, poi invece sono partita comunque a 14 anni da sola a imparare le lingue, ma Dorothy ci scrive invece che a scuola amava tutte le materie, ho imparato tante cose, dice, ho fatto amicizie, i miei luoghi preferiti della scuola erano la biblioteca e proprio stare in classe. Le gite, quelle anche Dorothy, quindi la pensa come te. Nell'inverno del 2009 in terza media sono andati in Inghilterra e poi nella primavera del 2013 in quarta liceo artistico sono andati a Pompei. Quindi quando la storia... Ma Dorothy è molto molto affascinata dalla cultura e dalla storia, quindi ha trovato proprio dei luoghi come la biblioteca dove si sentiva particolarmente bene. Tu avevi un luogo preferito a scuola, Elio?
Ma allora lì tornerei piuttosto appunto all'apprendistato, perché l'apprendistato era un'aula laboratorio con tanti oggetti magici. Devo dire che alla scuola d'arti e mestieri già l'atrio era una promessa di conoscenza, perché c'era nell'atrio un motore di un aereo, un motore stellare, così che si vedono proprio nei film, con mm-hmm. tutti i cilindri e entrando lì già dicevi: accidenti, chissà quante cose imparerò, perché prima si vede una massa, poi avvicinandosi sempre lì si comincia a distinguere degli oggetti, delle parti, degli oggetti, il sostanamento, e l'aula era ancora di più. Poi appunto questo insegnante di conoscenze professionali, Dante Casanova, lo voglio menzionare perché è un grandissimo ricordo suo. Non è che facesse ordine sul banco da una classe all'altra, per cui la lezione di quando la tua lezione cominciava con la curiosità di cosa aveva fatto con i precedenti, no? Ed era veramente un automatismo fantastico nel stimolare la curiosità, perché magari prima erano stati quelli dell'anno prima oppure dell'anno dopo, ma però gli aveva spiegato le cose diversamente, cioè era molto modulare secondo la risposta della classe, e questa cosa qua dava una ricchezza in tempo reale, perché a dipendenza proprio di come, cioè lui gli bastava, appunto dico, gli bastava un gesto e costruiva un percorso che tu seguivi, no? Un percorso, mm-hmm. come un percorso, e potendo seguire questo percorso capisci e illumini con una luce diversa le cose che magari ti stanno attorno, cioè per esempio adesso parliamo di elettricità, i pali della luce li abbiamo visti tutti, no? le linee ad alta tensione, sì. O le prese a casa, però cosa ci sta dietro? Cosa ci sta dietro? È bello anche trovare delle risposte, opporsi questa domanda, e poi c'è un grado di precisione, di conoscenza che è infinito, come dicevo, che può essere veramente enorme. E dunque portandoci alla curiosità ci conduceva veramente ovunque, addirittura poi era appassionato di volo a vela, di alianti, e dunque ci faceva anche volare.
Ah, che bello, bello.
Però ecco, quello è un grande ricordo che ho di quest'aula, poi con un cinescopio, cioè con l'oggetto del contenuto della tela.
E questo insomma, professore anche che proprio ti ha...
E la cosa curiosa è che 4-5 anni prima di entrare in quell'aula, io c'ero entrato per un motivo completamente strambo, cioè perché mio papà aveva fatto una supplenza al custode durante l'estate. Io l'avevo accompagnato e mi ha detto: guarda, dobbiamo andare lì e portare questa cosa. E mi ricordo quando ho aperto questa, cioè mi ricordo proprio una magia di quell'aula, di quegli oggetti, che poi ho rivisto forse, insomma, allora, 5 anni dopo, forse, no? No.
E sapevi, e l'hai ritrovata. Che bello.
È stato un collegamento enorme.
Ah,
è stato un gran bel collegamento.
Un collegamento elettrizzante per restare nel tuo ambiente. Qui ci citano anche Luciano Mignami, che noi lo ricordiamo, l'abbiamo visto in diverse trasmissioni televisive, un guelfo dei Cavalieri del Buon Pane, quindi veniva spesso anche ai Cosa Bolli in Pentola dal Bigio. Quindi i professori restano, nome e cognome ti restano proprio.
Giustamente si impara proprio sbagliando, no? Sbagliando si impara veramente. Come mi diceva Nevio, che è un allievo di musica, al quale dicevo: ma no, non pretendere, tu non sopporti di sbagliare, ma invece è proprio capendo come fare a fare meglio. Che allora lui ha riassunto questa cosa dicendomi: è vero, sbagliando si impara e imparando si sbaglia. Ed è proprio un po' così.
Quanti anni ha?
Bisogna assumere 8-9, sì.
8-9.
No, fantastico. È il riassunto perfetto di come si impara uno strumento, perché non è come, no, saltare in sella e funziona tutto. Bisogna proprio pian piano fare dei passi e addentrarsi in un mondo. E io lì, tra l'altro, ho un ricordo bellissimo di scuola elementare, che è il mio libro di lettura di prima, che poi ho scoperto è stato scritto veramente da un'eminenza, questo Guido Petter, che ha tradotto dei grandissimi psicologi didatti in italiano e li ha portati lì. E lui, appunto, in questo libro di lettura guidava in modi e con strade molto diversificate tutta una classe a apprendere, per esempio, a leggere, a scrivere, a disegnare, eccetera, eccetera. È veramente e si intitola Come un gioco.
Come un gioco.
Titolo, come un gioco, che poi appunto come un gioco, perché forse l'atteggiamento che bisogna avere, non per giocare magari nel senso sbagliato, ma per far sì la partita, ecco,
per
occupare il proprio tempo con delle cose che sono emozionanti e che ogni volta saranno diverse, ogni volta saranno di più.
Mm-hmm. Anche questo è importante. Anche questo è importante. Tra l'altro, Elio, allo 076 321 1113 Franci ci scrive: purtroppo non ho più molti ricordi dell'asilo e delle elementari, ma mia mamma porta nel cuore ancora entrambe le maestre per la loro sensibilità e attenzione nei miei confronti e rispetto ai miei bisogni. Scuole medie? Brutto ricordo. Prese in giro per i miei passatempi, per i miei vestiti. Anni dopo, ripensandoci, mi sono serviti per educare i miei figli a non ripetere gli stessi comportamenti.
Qui mi ha scatenato un ricordo, perché anch'io un po' sofferto durante il ginnasio, era quello, perché effettivamente mi hanno addirittura fatto una canzoncina perché avevo i pantaloni troppo corti e, no, che non arrivavano giù fino a coprire le scarpe. Non so, anche adesso probabilmente non sono molto attento a queste cose, giusto che allora non dipendeva tanto da me, ma dai vestiti che mi trovavano i miei genitori. No? E ecco, questa bisogna veramente imparare ad assumere chi si è, a dispetto di qualunque visione ti restituisca l'altro, no? Tra l'altro, bellissima, adesso mi ricordi una canzone di Joe Dassin, che è appunto, insomma, questo scolaro che viene preso in giro perché ha un nome da femmina, e poi dice: però se rinasco, ed è arrabbiatissimo nella canzone, però dice: se rinasco e se avrò un figlio lo chiamerò comunque, perché proprio così. l'esperienza di riuscire a smarcarsi, di riuscire ad assumere è la cosa fondamentale, proprio proprio quel che passa tra essere minori e maggiori, cioè quando si diventa grandi, grandi abbastanza, è proprio quello, cioè cominci a imparare ad assumere te stesso nel mondo, nell'ambiente, nella società. E che la società, tra l'altro, si arricchisce se ognuno riesce a posizionarsi per quello che
certo.
è, e non per il pagliaccio che vogliono magari farlo essere gli altri.
No, sempre restare se stessi, sempre fondamentale. Ma quindi, dopo tanti anni, si può dire, tanti anni di insegnamento che hai sulle spalle, che cos'è per te la scuola, Elio?
Beh, adesso è ancora di più. Adesso è un ambiente, è un corridoio protetto, e dove puoi veramente imparare a camminare, a stare dritto, a essere retto. Dopo si può discutere su come sono fatte le scuole. Io, per esempio, anche sulle cose più vecchie, questo è anche interessante. Io ho potuto scartabellare un po' i quaderni di mia mamma quando andava a scuola lei, e così, e chiaramente il confronto è schiacciante, enorme,
sì.
sono state fatte delle scelte giuste e sbagliate, ma che hanno portato la scuola in una direzione diversa da quella che era. Ho anche letto un libro di un ispettore scolastico degli anni 50 che fa le differenze nel Trentino, dunque lì erano veramente attivi, lui era così attento anche alle varie comunità, si è per esempio accorto, questo è un aneddoto bellissimo, si era per esempio accorto che in un dato paesino sperduto la gente era quasi tutta strabica, e li ha aiutati perché ha capito che avevano un'usanza di accendere una candela di fianco al neonato per propiziargli la vita, solo che questo propiziamento alla fine gli faceva cercare la fiammella, e questi qua erano tutti strabici, no? Per esempio, un aneddoto di come la scuola, i docenti possono anche avere uno sguardo di attenzione sulla gioventù, insomma. Poi è il famoso discorso: la scuola arriva dove arriva, e il resto deve farlo anche, per esempio, la famiglia,
esempio, certo,
società, però è vero, no? Perché non ti può neanche sostituirsi.
No, però è vero che ci sono professori.
Una scuola corretta ti dà questo.
Esatto, ci sono professori che vanno un po' oltre il loro semplice ruolo di docente di una determinata materia, ma dove, come ci diceva Francesca, avevano delle attenzioni particolari nei suoi confronti e rispetto ai suoi bisogni, proprio perché lei era più sensibile.
L'hai detto bene, professare vuol proprio dire mettersi lì e dire qualcosa anche di se stessi.
Sì.
No? Invece, insegnare è un po' diverso, insegnare tofu e lì. Però mettersi lì e mettersi anche il cuore aperto vuol anche dire poi, questa cosa si capta molto bene se si capisce se una persona... questo poi in ogni ambito, perché le professioni sono poi tutti i mestieri, no? E in ogni ambito si può essere veramente... professionisti,
certo.
È proprio quella qualità supplementare che ti fa dire: sì, vado da quell'orologiaio ma non dall'altro, vado da quel meccanico ma non dall'altro, no?
È quello, sono le persone che fanno la differenza. A scuola non sempre puoi scegliere, nel senso che il professore non è che puoi dire: no, guarda, io mi prendo quell'altro, quello di mate preferisco quell'altro. Ci va anche un po' una dose di fortuna, ma anche di feeling, nel senso di come tu ti rapporti con magari un professore che piace a pochi, in un'altra classe piace a tanti, no? Credo che poi dipende anche molto dagli allievi.
Sì. Nelle scuole superiori magari un allievo ha 10-12 insegnanti, che è un numero irrisorio rispetto al numero di persone con cui interagiamo poi professionalmente, socialmente, o i 50 miei suonatori, certo, dei colleghi della banda di Bellinzona. Cioè è un numero basso. È chiaro che poi possiamo sentirci bene, possiamo sentirci che andiamo in carrozza, possiamo sentirci più in una situazione più ruvida, ma in ogni caso talmente formativo che io penso che, appunto, si potrebbe anche riconoscere che si porta via tanto anche pensando io così non sarò mai. È un po' quello
si
che a un certo punto
anche
dell'adolescenza
è una buona scuola.
Ognuno dice, no, sarò mai come mio papà, sarò mai come la mia mamma prima di diventare tale quale, ecco.
Esatto. Però è anche vero che magari impari cosa non vorresti fare, come diceva sempre Franci. Ho insegnato ai miei figli cosa non dovevano fare. Poi la scuola non è soltanto materie, l'abbiamo detto, Elio. La scuola è anche amicizie, primi amori, delusioni, sogni.
Lì devo aprire una parentesi, perché proprio l'altro giorno, aprendo il giornale, ho visto qualcosa di brutto, un necrologio, ed era una mia compagna del ginnasio. E mi ha ributtato in questa preadolescenza in cui eravamo, in cui, per esempio, sai benissimo quanto mi piace scherzare su certe cose, sì, e così, e con lei si diceva, ma coerente con l'ingenuità proprio di qualcuno alle soglie della vita, no? Ai primi passi della vita, si diceva, dai, però questa cosa senza fraintendere, e questo senza fraintendere era la nostra firma che poteva mettere sotto qualunque frase, perché effettivamente ogni cosa può essere fraintesa. No? E ovviamente era anche un po' sull'idea del, si andava verso l'idea della licenziosità. E poi questa vita che così in un attimo, ecco, sembra ieri di essere lì a dire senza fraintendere.
E poi
non è un fraintendimento il fatto di vedere una persona sull'ultima, sì, pagina del giornale.
Sì. Ah, mi spiace.
Però è così, dunque i legami che si stabiliscono a scuola, appunto, sono veramente molto profondi, secondo me. Poi è chiaro, maggior ragione se c'è anche un impegno individuale nel volersi esporre, se non c'è anche un bisogno di qualcuno di compensare le sue frustrazioni riversandole sul resto della classe,
sì,
su una persona precisa, così. Queste dinamiche qua si spera che vengano gestite dagli adulti, dai grandi, perché lasciare in balia di chi, appunto, per compensare le sue, così, i suoi magari brutti vissuti li proietta su... Usa la classe, i compagni come materasso per così non va, ecco, per il proprio ego strampalato non va. Però invece anche lì emergono delle casistiche dove è possibile aiutare, dove è possibile veramente risolvere anche, adesso si sa, i traumi, che non possiamo metterli via, ma sarebbe molto meglio elaborarli e tutte queste cose, no? La scuola è veramente una palestra da quel lato lì, e io trovo bellissimo, e sempre troverai qualcuno che ti dice però lo mio fai a scuola, cioè che dice questa cosa non la so perché a scuola non me l'hanno insegnata, no? E vuol dire che la scuola, anche se viene da un'epoca, è stata inventata in un'epoca che era più dedita, era nell'economia di sussistenza quasi, se poi pensiamo al Ticino, a Stefano Francini, chi ha voluto veramente dare un'educazione a tutti, e abbiamo i piedi in un'altra epoca, però la scuola così come è fatta, con delle classi, con degli insegnanti, con delle classi d'età, con dei programmi di insegnamento, con del tempo, è anche un patto sociale che fanno gli adulti con i bambini, dicendo un giorno sarete al nostro posto.
Perché
dicono, la rueda la gira.
E dunque
più si entra, secondo me, più si riesce a entrare in quest'ottica, più la scuola è veramente la ricchezza. E la ricchezza è quello che ci affranca dall'essere, che mio papà diceva, delle bestioline senza cervello. Non ho mai capito se esistono, no?
Ma secondo me
non bisogna fare la bestiolina senza cervello.
Potremmo essere noi, comunque, come dici tu, le bestioline senza cervello. Elio, c'è una sorpresa. Buonasera Carla, sono la figlioccia di Dante Casanova. Mi fa piacere che Felice lo abbia citato, perché davvero mio zio era una persona molto ingegnosa e appassionata del suo mestiere. Grazie mille Elio, Felice, buonanotte Cristina. Grazie Cristina. Elio, bene.
Fantastico, mi sono emozionato, mi emoziona veramente, perché sì...
Vedi? Vedi? Hai delle connessioni, hai delle connessioni. Tu passi, tu sei elettrico, tu sei elettricità, sei passato, sei arrivato fino a Cristina. Pensa che emozione per Cristina sentire raccontare.
Molto piacere.
Di suo zio Dante, bellissimo. Senti, in conclusione, Elio, poi così ti lascio andare. Sono d'accordo con te, ma tutto quello che hai detto fino adesso credo che lo abbia condensato bene Fabrizio Caramagna quando dice che l'insegnante ha un privilegio enorme, assoluto: incontrare ogni mattina in classe gli uomini e le donne che un domani cambieranno il mondo. E quindi è bello anche questa visione fiduciosa e speranzosa del futuro, degli uomini e delle donne del futuro, che quindi si spera grazie a voi insegnanti possono poi cambiare il mondo. Ma adesso che anno ti aspetta?
Beh, è un anno fatto di riforme, dunque le allieve del primo anno avranno una situazione molto diversa come insegnamento, e per quello che adesso sto pensando veramente a scuola, alla SPAI. E invece per la parte della musica è un anno bellissimo perché si è implementata la nuova legge cantonale sul sostegno alla cultura, ci sono un po' più risorse, sappiamo che queste filarmoniche, delle quali, come sai, mi occupo e che vorrei veramente traghettare nelle epoche che ci aspettano, perché è così, e hanno le loro radici in un secolo fa, sono veramente delle occasioni di relazioni sane delle quali abbiamo strabisogno. La musica, per esempio, quando suoniamo ci obbliga ad avere un'attenzione totale, non puoi avere il dito su uno smartphone e essere lì con l'altro dito a schiacciare dei tasti, sei lì con tutto, sei lì con la testa, sei lì col fiato, sei lì col tuo corpo interamente e con la mente. E dunque il mio sogno è veramente di riuscire, ed è quello che perseguo anno dopo anno, di riuscire veramente a far sì che le lezioni, i momenti, vengano vissuti come il più bello dei concerti. Ecco, che vuol dire? Non vuol dire strabiliare tutti e ogni volta vederli uscire, non vuol dire quello, vuol dire veramente la relazione umana tra gli allievi e tra loro e il docente, ricca, sincera e corretta, perché quello poi si annida veramente nel nostro intimo più profondo, proprio come la canzone che abbiamo imparato all'asilo, che ancora adesso, del draghetto, non so che cosa, del funghetto, che ancora adesso può tornarci fuori, tornerà magari fuori.
Io quella del ragnetto, whisky il ragnetto, sale la grondaia,
per esempio,
è quella, è certo.
Sono ancora delle cose piccole che ci entrano nel cuore
e restano.
La scuola è un grande vettore di questo, deve essere un grande vettore di questo.
Allora, ancora una cosa sola, poi prometto ti lascio andare. Mi scrive Monica di chiederti se Dante Casanova, che hai citato prima, appunto, fosse il docente di Arti e Mestieri.
Sì,
allora era il suo zio di Claro.
Ecco, esatto.
Cioè, la famiglia di Dante all'ascolto, è bellissima questa cosa.
Fantastico. Posso dire che appunto è proprio la RSI, ha filmati, ne abbiamo parlato già, la nostra storia.ch, nei momenti della riforma, perché noi viviamo di riforme, nei momenti della riforma dell'implementazione della scuola media, lui addirittura è andato a fare delle lezioni alle medie presentando la sua professione, cioè la professione che insegnava, così. Questi filmati ci sono anche dei filmati dove lui insegna in classe, sono veramente, cioè io quando li ho visti non ci credevo, ed è molto bello perché al di là della personalità magnetica che c'era e che si può trovare anche certamente in altre persone, ecco, rendersi conto, vedere con gli occhi adesso di una persona 40 anni dopo, o forse 50 quasi, vedere le stesse immagini, rendersi conto cosa si è ricevuto, cosa si può, qual era la posta in gioco, è enorme. Questo bisogna dirlo anche grazie alla RSI, che per fortuna
grazie.
È interessata enormemente di queste dinamiche. cantonali, regionali.
Comunque ti ringrazia tantissimo anche Monica e dice ma che bello, era davvero una persona eccezionale Dante, quindi ti manda i suoi cari saluti anche Monica e a questo punto ti lasciamo andare. Grazie. Elio, siamo io che ringraziamo te. Ti auguriamo un ottimo anno scolastico, beh quantomeno un secondo giorno, come primo giorno l'hai fatta veramente lunga perché sono quasi le 11, quindi ma so che ti ritroveremo presto comunque, tu sei uno di noi, sei un rivoluzionario.
Ci sono, saluti, buonanotte a tutti.